Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sette minuti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati al Demone del Tardi. È mercoledì 17 febbraio e nella mente e nei cuori degli italiani alberga un'unica grande domanda. E la domanda è: che cosa dirà oggi Mario Draghi? Era dai tempi di The Decision di LeBron James, dai tempi della prima deposizione di Buscetta al maxi processo, dai tempi del responso atteso dell'uomo del monte, che non c'era così tanta attesa per le parole pronunciate da un uomo. Che cosa dirà Mario Draghi? E dire che aveva già parlato Draghi e in fondo aveva già detto tutto quello che c'era da dire quando aveva assunto l'incarico di formare il nuovo governo. Riascoltiamo quelle parole già pronunciate da Mario Draghi.
Buonasera.
Ecco, aveva detto così, aveva detto buonasera. Cosa avrà voluto dire Mario Draghi con quel buonasera? Buonasera, però questa è classe, coglionazzi, l'ha detto da Dio quel buonasera. E magari tra poco alla camera spiazza tutti e lo ridice. Buonasera, anche se è mattino. Pensate al cambio di paradigma. Sgomento tra le forze politiche. Buonasera la mattina. Grande, grande Mario. E sono giorni che si favoleggia sul suo discorso, che si assommano una sull'altra turbini di indiscrezioni. Secondo alcuni, oggi Draghi sarà accompagnato dall'orchestra dei Berliner Philharmoniker, che sottolineerà i passaggi cruciali del suo discorso con brucianti contrappunti wagneriani. Secondo altri, il suo discorso sarà trasmesso in diretta a reti unificate anche negli Stati Uniti, doppiato niente meno che da Al Pacino. Secondo altri ancora, Draghi potrebbe stupire tutti parlando in serpentese come Harry Potter, e nel caso salterebbe la diretta negli Stati Uniti perché Al Pacino ha già detto di non sapere un cazzo di serpentese. Tra l'altro, come si dice buonasera in serpentese? Boh, non lo sa neanche il traduttore di Google. Ma andiamo avanti, perché poi si dice ancora che come Mosè Draghi potrebbe scendere dal Terminillo recando con sé le tavole della riforma fiscale. Si dice che potrebbe annunciare una mossa segreta che il virus dopo 3 giorni muore. Si dice addirittura che davanti alle camere, come nel giardino dell'Eden, potrebbe creare una ministra PD da una costola di Franceschini. Beh, questo sarebbe veramente un numero pazzesco. Capite dunque le ragioni dell'attesa. Un'attesa che si concentra soprattutto sui contenuti, perché tra poco Draghi potrebbe già presentare i punti qualificanti del programma. Ed è lì. Che ha già pronto l'asso da calare, il progetto che lascerà tutti quanti a bocca aperta. E il progetto è il ponte sullo stretto. No, attenzione, non fate quella faccia. Sì, vabbè, il ponte sullo stretto, perché non si tratta di un semplice ponte sullo stretto, affatto. Provate a seguirmi. Realizzando il ponte sullo stretto, Draghi fa felice Salvini, ma invece di arrivare a Messina, il suo ponte arriverà, pensate un po', a Tunisi, un'opera colossale che fa felici i costruttori da lavoro alle prossime 16 generazioni, ma che non fa felice Salvini, perché poi lo usano i migranti per arrivare a piedi, facendo però felice la Boldrini, che li vuole accogliere tutti e fare lo Ius Soli. E allora, per far contenti sia Salvini che la Boldrini, sarà un ponte sì, ma pieno di botte, come nei film dei pirati, così in Italia arrivano solo quelli più svegli mentre gli altri finiscono in mare. Schaff, che così viene fuori pure un format di Italia 1. E comunque non sarà un ponte di cemento, ma per far felici i 5 stelle della transizione energetica sarà un ponte tutto di liane intrecciate, liane robustissime acquistate in Malesia con i soldi del MES. Così fa felice anche Renzi, e naturalmente sarà un ponte pieno di donne nude che fanno l'autostop, così è felice anche Berlusconi. Meraviglioso! E del progetto c'è anche la variante abissina, con il ponte che non arriva a Tunisi ma ad Addis Abeba, perfetto per la riconquista dell'Etiopia. Così fa felice anche la Meloni, che magari entra in maggioranza pure lei. Capito? Visione, progettualità, leve economiche, equilibri politici, la perfetta quadratura del cerchio. Altro che enfasi o retorica, quest'uomo è un genio assoluto, punto. E per avere conferma di tutto ciò, seguite la diretta del discorso alle 10 sulle frequenze di Radio Popolare e vediamo se sarà all'altezza delle aspettative. Oh, naturalmente c'è interesse nel vedere se e come sarà ridefinito, per esempio, il piano vaccinale alla luce del trasformismo delle varianti del virus che si traveste come a carnevale per non farsi prendere. C'è bisogno di procedere velocemente con le vaccinazioni, e se non c'è un piano, però ci sono i vaccini di Zaia che è pronto a comprare milioni di dosi per soddisfare l'intero fabbisogno vaccinale non solo del Veneto ma di tutto il Sacro Romano Impero. E la domanda che si sono fatti un po' tutti è: sì, ma dove li compra i vaccini Zaia? Bene, a questa domanda cruciale prova a rispondere un pezzo oggi sulla Stampa a firma Fabio Poletti e Marco Bresolin, i misteriosi faccendieri del vaccino. Sentiamo un po'. 1 milione di dosi di purissimo AstraZeneca offerti da un intermediario brasiliano all'ufficio del commissario all'emergenza Domenico Arcuri. Un'altra offerta pronta per il Pirellone in Lombardia, assai consistente, spiega l'intermediario, che giura di avere società in Svizzera e in Italia. Volete Pfizer? Ce l'ho. AstraZeneca? In questo momento qualche problema, però se EMA lo autorizzasse ho pronto anche lo Sputnik, ho già i contratti. Poi ci sono le 27 milioni di dosi in due tranche da 12 e 15 milioni che il governatore Veneto Luca Zaia giura di poter comprare in un amen e per cui ha chiesto autorizzazione a Roma. Ecco, senza sprofondare nel dark web, sembra che ci siano vaccini ovunque, basta chiedere. chiederli. Un mercato parallelo che vorrebbe saltare alla giugulare di stati e regioni che fanno fatica a trovare vaccini. Ma questi intermediari sono veramente affidabili? Le case farmaceutiche prendono le distanze. L'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode, l'OLAF, ha aperto un'inchiesta dopo aver ricevuto una serie di denunce da parte delle autorità pubbliche di diversi stati UE. Sotto la lente dell'OLAF ci sono offerte per circa 250 milioni di dosi con richieste di denaro che superano i 2 miliardi di euro. Si tratta di truffe, ripetono agli uffici di Bruxelles dell'OLAF. Vaccini contraffatti o, nella stragrande maggioranza dei casi, millanterie. Spediscono qualche campione del vaccino, chiedono il versamento di una conta e poi puff, spariscono. E in effetti viene da chiedersi come sia possibile che sul mercato europeo, dove nel primo trimestre di quest'anno arriveranno tramite i canali ufficiali 100 milioni di dosi, ci sia una così ampia disponibilità di fiale sotto banco. Il mediatore lombardo, non senza qualche lacuna, ha una sua spiegazione. Io li compro dai rivenditori, anche a Dubai. Certo, i prezzi lievitano, c'è la logistica, una filiera. Da me il vaccino Pfizer costa 75 euro, ma in una settimana, massimo 10 giorni, posso darvi tutto quello che volete. L'intermediario aveva agganciato l'ex sondaggista Luigi Crespi e il commercialista Alessandro Arrighi, ritenendo che avessero rapporti in regione. Loro sono filati da Piazza Pulita sulla 7 e ora dicono magari non ci saranno reati, ma è immorale e disgustoso. L'intermediario insiste e giura di giocare a carte scoperte. Le aziende produttrici, dopo che hanno onorato l'accordo con la UE, possono vendere a chiunque. Non so se le regioni possono comprare. AstraZeneca, nella sede centrale di Basiglio, smentisce e teme che si tratti di vaccini contraffatti, spiega la responsabile dei rapporti con i media. Abbiamo sentito anche noi le dichiarazioni del governatore veneto. Per quanto ci riguarda è impossibile. Non esistono mercati paralleli, non ci sono intermediari, non possiamo vendere a privati, singoli stati o enti locali. Ci sono vincoli precisi nel contratto con la UE. Per tutelarci abbiamo fatto un esposto al NAS dei Carabinieri. Sulla stessa linea anche Pfizer. Non stiamo fornendo il nostro vaccino al mercato privato. In questo momento, durante la pandemia, i nostri contratti sono con i governi. È importante che i vaccini rimangano all'interno della catena di fornitura stabilita. Ma allora, si domandano i giornalisti della stampa, da dove arrivano i vaccini sventolati da Zaia? Il governatore ha parlato di due diversi lotti da altrettante società che hanno già ottenuto il via libera dell'EMA, che al momento sono tre: Moderna, Pfizer BioNTech e AstraZeneca. Due su tre smentiscono l'esistenza di questi canali e Moderna ha appena annunciato alla UE un rallentamento delle consegne a febbraio in seguito a una serie di problemi. Nei giorni scorsi il premier ceco Andrej Babis ha rivelato in Parlamento di aver ricevuto e rifiutato un'offerta per acquistare il vaccino di AstraZeneca da un intermediario basato a Dubai. Alla firma del contratto chiedeva un acconto pari al 50%. Insomma, prendi i soldi e scappa. Questi dunque sarebbero i misteriosi faccendieri del vaccino e questa potrebbe essere la risposta alla domanda che ci siamo fatti in tanti, che era poi appunto: ma dove cavolo li compra vaccini Zaia? Ecco, questa potrebbe essere la risposta. Leggendo questo pezzo mi viene il dubbio che quello che vende i vaccini a Zaia sia lo stesso che ha mandato la mail a Augas, ve la ricordate? Probabilmente si tratta della stessa persona. Ma intanto navighiamo nell'incertezza. L'orizzonte di un'estate prossima, l'immunità di gregge sta evidentemente vacillando e per capire quali siano al momento le previsioni a medio-lungo termine può essere magari utile usare come termometro il più grande evento globale previsto per l'estate, cioè le Olimpiadi. Ci saranno? Non ci saranno? Qual è il punto della situazione? Anche perché delle Olimpiadi si è parlato solo in occasione della defenestrazione del responsabile del Comitato Olimpico giapponese, quello che aveva detto le donne fuori dalle balle perché parlano troppo, proponendosi come vertice del Partito Democratico. Però appunto dello stato delle cose rispetto alla si faranno o meno le Olimpiadi, è bene tornare oggi per farsi un'idea. Ne scrive per esempio il Fatto Quotidiano a pagina 14 nel pezzo di Fabiola Palmieri. Nonostante le fonti ufficiali del Comitato Olimpico Giapponese, dalle certezze espresse dal presidente Thomas Bach in giù, che dicono e ripetono strenuamente che tutto andrà secondo copione, quindi inizio il 23 luglio e chiusura l'8 agosto, i dubbi e le contestazioni sullo svolgimento dei giochi olimpici non si fermano. Tutti gli esponenti dei due partiti al governo in Giappone, il Liberal Democratico e Komeito, insistono nell'affermare che le Olimpiadi si faranno, tranne il più amato tra tutti i politici del momento, membro del gabinetto e neoministro per la gestione dei vaccini Covid-19, Kono Taro, il quale, interrogato al proposito, ha detto: posso dire che potrebbe andare in entrambi i modi, lasciando quindi intendere di non essere totalmente sicuro circa lo svolgimento dei giochi. Marzo si avvicina e se il giorno 25 la torcia olimpica si accenderà iniziando il viaggio dal nord del Giappone, toccando un po' tutto il paese, coinvolgendo in 4 mesi 10.000 atleti per arrivare finalmente a luglio a Tokyo, ebbene a quel punto lo shock di una cancellazione sarebbe irricevibile. La trasmissione del virus, che per quanto a Tokyo sia meno grave rispetto ad altri luoghi del pianeta, è peggiorata anche in Giappone e quindi torna ad essere vivo la preoccupazione di una circolazione importante del virus, soprattutto di fronte alla possibilità di tanti atleti presenti, gli stadi pieni, eccetera. Sono uscite le 33 pagine del playbook edito dal Comitato Olimpico, in cui si riassumono tutte le regole da osservare dalle persone coinvolte nei giochi. Saranno più di 11.000 atleti da 200 paesi, 4.000 per le Paralimpiadi e poi migliaia di funzionari, staff di sostegno, allenatori, personale dei media. Nel playbook si delinea tutto quanto necessario per mantenere alto il livello di sicurezza. Tuttavia, dei 3.500 medici richiesti come volontari, che sono assolutamente necessari per i test giornalieri da fare e processare in caso di positività intervenire, pochissimi lo hanno firmato. Dice alla Reuters il direttore della Tokyo Medical Association: so di medici che inizialmente avevano dato la propria disponibilità, ma che non hanno più la possibilità di prendersi del tempo libero e aiutare, dovendo occuparsi in continuazione dei propri pazienti. Comunque la si guardi, dice laconico, è impossibile. E poi si parla nel pezzo di una percentuale molto importante di giapponesi perplessi o addirittura contrari a far sì che le Olimpiadi si facciano. Spiega per esempio un importante esponente di una società di sport management giapponese: dalla cancellazione dell'anno scorso ad oggi si percepisce una sorta di disillusione, sia dal punto di vista economico sia per lo spettacolo che mancherà, visto che comunque vada non sarà il sogno che tutti si aspettavano. Non è che i giapponesi siano contrari ai giochi, ma certamente c'è un calo di interesse per i problemi legati alla pandemia. In più si avverte una specie di pudore e tristezza perché è venuto meno lo spirito delle Olimpiadi. E a proposito di virus che prevale su il gioco, la festa, lo sport, di virus che occupa i grandi spazi pubblici che una volta erano dedicati a questo, sul Corriere della Sera invece Sara Gandolfi racconta del Sambodromo di Rio, in cui non va in scena il carnevale, ma che invece è diventato un drive-thru necessario per le vaccinazioni degli anziani. Al Sambodromo, progettato da Oscar Niemeyer a Rio de Janeiro, il silenzio è sovrano, non c'è musica, dove ogni anno ballano le scuole di samba. In questo carnevale di pandemia sfilano a passo d'uomo le auto che accompagnano gli ultra ottantenni. Sotto le tende aspettano gli infermieri con il vaccino anti-Covid. La festa è saltata, o Carnaval si è arreso alla pandemia. Le grandinate del Sambodromo sono deserte. Hildemar Diniz, 87 anni, soprannominato O Monarco, alza le spalle. Ora pensiamo alla vita, avremo altri carnevali. È il presidente della scuola di samba di Portela, una delle più antiche della città, ed è sicuro di avere davanti a sé ancora molti anni dopo quell'iniezione tanto attesa. Il sindaco di Rio ha aperto ai primi di febbraio il centro di vaccinazione celebrazioni nel Sambodromo, approfittando dell'avvenida di norma destinata alla parata dei carri allegorici e ai ballerini, per far sì che gli anziani si mettano in coda nella drive-thru senza mai dover scendere dall'auto. La vaccinazione di massa, racconta poi Sara Gandolfi, in Brasile va però a rilento, hanno immunizzato poco più del 2% dei 212 milioni di abitanti e domani a Rio si fermerà perché non sono arrivate le dosi previste. Guardare alla pianificazione di un evento globale come le Olimpiadi a luglio, come dicevo, può essere un utile termometro per capire quali sono in questo momento gli elementi previsionali su quello che succederà, anche perché appunto siamo in preda alle varianti. Oggi è un po' il giorno dei super. Repubblica, in questo momento nella sua edizione online, titola la super variante che spunta a Napoli. Invece il giornale, attenzione, lancia l'allarme: super sinistra che minaccia Draghi. Sembra un po' Godzilla minaccia Tokyo per tornare da quelle parti. La super sinistra che minaccia Draghi poi sarebbe po' di meno che l'accordo, il piano di lavoro comune di 5 Stelle, PD e LeU. Ma non volevo tornare sulla politica una volta tanto, bensì chiudere con una storia che oggi mette in prima pagina il Messaggero, e della storia di un signore afroamericano che ha oggi 83 anni, si chiama Joe Ligon ed è uscito dal carcere da innocente dopo 68 anni, ha praticamente vissuto una vita intera in carcere, condannato per un duplice omicidio che ha sempre negato di aver commesso. La storia la racconta Anna Guaita sulle pagine del Messaggero. È tornato libero a 83 anni dopo 68 anni di carcere. Aveva appena 15 anni quando fu condannato a 2 ergastoli per 2 omicidi che sosteneva di non aver commesso. Joe Ligon era un afroamericano analfabeta che si era trasferito con i genitori dalle campagne dell'Alabama alla città di Filadelfia in Pennsylvania. Correva l'anno 1951 e la pedagogia era una scienza quasi sconosciuta, e Joe fu senza tanti complimenti relegato alle scuole elementari nonostante fosse già un tredicenne grande e grosso. Così il suo destino fu segnato: solo, povero, umiliato, preso in giro, Joe abbandonò la scuola e finì in una banda. Nella notte del 20 febbraio 1953 3 di loro si ubriacarono e commisero una serie di violenti furti armati di coltelli. Alla fine della notte 2 uomini erano stati uccisi e 6 feriti. Joe confessò di aver partecipato alle aggressioni, ma sostenne sempre di non aver ucciso nessuno. Gli inquirenti non gli credettero e comunque l'opinione pubblica voleva condanne esemplari. A Joe furono comminati 2 ergastoli, nonostante la giovane età, 13 anni appunto, mentre le attenuanti non furono neanche citate. Joe Ligon ha sempre sostenuto di non essere un omicida, tanto che quando ha avuto la possibilità di accettare la liberazione con la condizionale, ha rifiutato. Gli sarebbe infatti stato imposto di restare sotto continua sorveglianza e di non lasciare lo stato della Pennsylvania, mentre lui voleva trasferirsi nel New Jersey per vivere vicino alla sorella minore e alla nipote. Il mio fratello minore, racconta, è stato ucciso a Filadelfia, mio padre è stato ucciso in Pennsylvania, mio fratello Jesse ha sposato una donna che è stata uccisa in Pennsylvania e anche il padre di lei è stato ucciso in Pennsylvania. Possiamo dire che la Pennsylvania ha portato molto crimine e molto dolore dentro la mia famiglia. La condanna di un minore all'ergastolo era stata giudicata anticostituzionale dalla Corte Suprema nel 2012. La Pennsylvania si era però rifiutata di applicare la sentenza retroattivamente e solo dopo un nuovo ricorso anche questo Stato ha dovuto accettare il parere dei giudici, ma ha offerto a tutti gli ergastolani condannati da minori solo lo sconto a 35 anni di detenzione con la coda della libertà condizionata a vita. E questo Joe l'ha sempre rifiutato e quindi è rimasto in carcere proclamandosi innocente, fino a quando entra in scena un altro carcerato che si chiama John Pace, che nei suoi 20 anni da carcerato vicino a Joe era diventato suo amico, si è rifatto poi una vita, è diventato un assistente sociale specializzato nell'aiutare gli ex detenuti a rientrare nella società, ed è stato lui insieme all'avvocato difensore Bradley Bridge ad aiutare a convincere Joe ad accettare finalmente dopo 60 68 anni di varcare le porte del carcere. Sembra per certi aspetti la storia di Morgan Freeman nelle Ali della Libertà, che vive una vita intera dentro al carcere dopo un crimine commesso da giovanissimo, e quando poi esce dal carcere si trova di fronte, come dire, allo sgomento di trovarsi in un posto che non riconosce, che non capisce, in cui non sa bene dove essere, dove collocarsi. E quindi questa è la storia che oggi viene raccontata sulla prima pagina del Messaggero. Con questa storia siamo già arrivati alle 8:29 e quindi pronti a salutarvi e a darvi appuntamento domani mattina con una nuova puntata del Demone del Tardi. Intanto grazie per essere stati con noi, la linea va al GR. Vi ricordo che dopo il GR, come sempre, la rassegna stampa internazionale, c'è Prisma, e alle 10, se siete cultori della materia, il presidente del Consiglio Draghi, che chiede la fiducia al Senato e farà probabilmente il suo attesissimo discorso programmatico. Buona giornata, ciao.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you, good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.